Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Siamo qui, è lunedì, ma io vedo uno studio affollatissimo, c'è Andrew Spannaus. Andrew, buongiorno, eccoci
qua. Good morning.
E c'era Leonardo Manera. Leonardo? Leonardo.
Sì, buongiorno, vabbè. Buongiorno a tutti.
Ma perché ti si sente così? Sei qui in studio? Ah, sei in regia, al di là del vetro, perché sei in regia?
Perché c'era Anna Riva in regia che aveva richiesto la mia presenza,
no,
accanto a lei.
No, non è vero.
Per sentirsi più rassicurata anche dal punto di vista tecnico e umano anche.
No, quindi, non è vero, sei tu.
Adesso giustamente
lei
però,
perché è un po' timida fondamentalmente.
Sta scuotendo la testa Anna Riva.
Era un po' stanca di essere sempre qui da sola al banco della regia con dietro due persone che non le danno nessun tipo di gratificazione umana.
Sono Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti, peraltro.
E quindi Anna Riva mi ha detto, per favore Leo, quindi anche in tono molto confidenziale, sì, mi ha detto, stai per un po' accanto a me finché almeno la trasmissione prende,
sì, però Leo, posso dire cosa vedo io la scena? Sembri come negli anni 70 quando si andava al cinema e stai facendo finta di sbadigliare come nei mitici film, credo, Grease, no, non lo so, e poi allunghi il braccio sulla spalla di Anna Riva. Non è bello, c'è Me Too
esatto. Leonardo, stai attento,
cioè, hai già appoggiato il gomito sullo schienale della sedia di Anna Riva.
Secondo me andrà nel dossier su Leonardo Manera,
sì,
questo
non lo
qua.
So.
Parte bisogna pur cominciare, cioè.
Cosa stai dicendo?
Non so, adesso non si usano più gli approcci di una volta, ma sono sempre validi, allungare un po' il gomito sullo schienale.
Stai stalkerizzando la nostra regista oggi.
Tutto in diretta video.
Tutto in diretta video? No, non si vede la regia, fortunatamente.
Guardi il film di Alberto Sordi, in cui lo zoppetto.
Sì,
picava, e però nonostante non fosse bellissimo lui, sì, ci provava sempre con quella attrice americana che era in crociera con lui.
Vabbè.
E alla fine, a forza di insistere, lei in un momento di debolezza ha ceduto.
Ecco perché stai zoppicando da stamattina. Vabbè.
Prendo esempio da uno dei più grandi comici attori italiani, Alberto Sordi.
Vabbè, salutiamo anche, c'è un eco tra l'altro dalla regia, una roba, perché figurati, è in regia, c'è il ritorno. Senti Leonardo, entra in studio e lascia stare Anna Riva. Salutiamo anche Elisabetta Fusconi, dai, che cosa c'è?
Non so se posso andare in regia e in studio oppure se hai ancora bisogno della mia presenza.
Prova che Anna cosa deve fare?
No, aspetta che te la
passo. Non picchiarlo Anna,
sì,
non picchiarlo.
Sì, cosa deve fare? Poi dirgli, poi
cacciare. Vai.
Grazie, ottimo. Vai. Non si sa dove. Vai, Anna.
Il brutto, il bello e Spannaus.
Abbiamo tante cose da dire, eh? Seguiteci fino alle 11. È arrivato Leonardo Manera, un po' scornato. È rientrato in studio
con la coda tra le gambe.
Sì, cacciato brutalmente. No, abbiamo tante cose da dire, io ne vorrei dire una subito. Avete visto i giornali? Sembra che siamo un paese di spioni, di pettegoli, di persone che si interessano degli affari altrui a livello aziendale, a livello personale, a livello patrimoniale, a livello economico, a livello, non lo so, politico, certamente. Mi ha colpito molto, alcune cose mi hanno colpito di queste, diciamo, presunte spiate. Bisogna sempre essere, usare il condizionale, perché c'è l'indagine in corso su questa centrale presunta di spioni. Cito alcune cose. La giudice, ex capo di gabinetto di Virginia Raggi, che avrebbe fatto spiare un familiare perché frequentava una donna in apparenza sposata con un immigrato. il mega industriale, ormai è su tutti i giornali, che fa il finto dossier sul fratello per estrometterlo dall'azienda, stiamo parlando del vecchio, questo racconta i giornali, dicendo che il fratello frequenta un noto transessuale tale Ralph Thompson, registrato sul National Sex Offenders website del Dipartimento di Giustizia americano. Andrew Spannaus conosce benissimo Ralph Thompson. Poi il mega dirigente che fa sposare, che fa spiare, farebbe spiare Alex Britti, che uno dice perché Alex Britti? Perché si sta separando dalla figlia del mega dirigente, quindi andiamo a vedere un po' che cosa fa, cosa c'ha. Cioè mi sembra che nell'80% dei casi, o 70, stiamo parlando di interessi così proprio personalissimi. Ecco.
Allora la domanda è telefonate per dirci quali sono le cose che voi dovete nascondere e che potrebbero venire alla luce in caso di intercettazioni.
Anonimo.
Le cose anche più pruriginose, quelle che possono suscitare l'interesse nostro.
Poi ci sono ovviamente i Trojan messi, attenzione non è una parolaccia, messi
Trojans, ma impara a parlare, scusi, Trojan.
Cosa?
Trojan Horse.
I Trojan messi nei telefonini, in genere dell'uomo che le mette nella fidanzata nel telefonino per sapere con chi.
Ma l'origine, scusa, è latino o inglese Trojan?
È greco.
È greco. Quindi allora, è Trojan.
Cos'è Trojan?
Tu che
Trojan.
Sei greco?
Trojan
Horse.
Comunque, riassume tutto, l'hacker accusato di far parte di questa cosa, che con 161.000 file dice, e mi scuso per la parola, tutta l'Italia è inculata.
Beh, almeno questa è una consolazione perché se lo siamo tutti,
sì, esatto.
Inculata comune mezzo gaudio, si può dire.
Vabbè, io l'ho detto una volta, ma tu subito, no?
Ma c'è anche sui giornali, scusa. C'è chi
ma il problema è prima, ce lo chiedevamo. Noi abbiamo delle cose da nascondere che potrebbero causarci un grave danno. Non lo so, io credo personalmente di no, magari sbaglio.
Ma tutti, dai, hanno, se ti entrano nel telefonino un messaggio compromettente, se non so, se hai una relazione, avrai mandato un bacettino a qualcuno per cui uno ti viene a... Poi se c'hai una separazione in corso, ti vengono a vedere quanti soldi hai, chi frequenti, cosa fai, cioè, non sono cose, no? Insomma.
Zitto.
No, vabbè, insomma.
Senti come lui ha molte cose da nascondere.
Infatti,
qui
Andrew sta zittissimo.
Secondo me.
Speriamo che valga solo per gli italiani, sta cosa.
Io credo che Andrew abbia più di uno scheletro nell'armadio, ha un cimitero intero negli armadi.
Accusano di chissà quante cose.
Vabbè.
Ah, ecco, ieri parlavo con mia madre che mi ha ricordato una cosa.
Cioè?
Che. Vabbè, no, non te lo dico, tu devi scoprire qualcosa che ho fatto, un altro piccolo, piccola violazione della legge che ho commesso anni fa.
Lo scopriremo. Però, insomma, comunque chiamateci se volete telefonare, avete un parere. Poi c'è tutto l'aspetto politico, sicuramente. Insomma, la Russa è, per esempio, indignato, dice, cercavano notizie su mio figlio, sui miei figli, è una cosa... Cioè, è vergognosa, certo.
Però in tutto questo pare che quelli che hanno messo in piedi tutto questo non avessero una chiara, anzi, non avessero una collocazione politica.
Anzi, dicono dobbiamo essere bipartisan per
un servizio.
Sì, per vendere. Queste sono le accuse, vedremo. Ma insomma, tutti i giornali parlano di questo. Ma noi oggi abbiamo richiamato il professor Eli Carmon, che è con noi da Israele. Buongiorno, professore.
Buongiorno Alessandro.
Eccoci qui, c'è in studio Leonardo Manera e c'è anche in studio Andrew Spannaus, giornalista americano, con il quale l'altra volta lei si è adombrato quando ha sentito dire la frase l'Iran non vuole la guerra. Lei dice, ma come l'Iran non vuole la guerra? Vabbè, adesso la guerra un pochino, c'è stato un'operazione israeliana, però il senso, se io ho capito, professore, è questo, è una guerra un po' strana. Cioè ci sono degli scontri, delle schermaglie, degli attacchi, ma la sensazione è che dall'una e dall'altra parte non si voglia l'escalation, questo è il senso, se no ci sarebbe una guerra, come dire, totale, no? No? O no? O sbagliamo?
No, è una guerra totale, ma è in fase, ci siamo nella fase quando c'è stato l'attacco di Hamas, ottobre del 2023, il giorno dopo l'attacco di Hezbollah, non provocato da Israele del tutto contro Israele, e con la guerra di usura di un anno, e anche con i Houthi, con le milizie siriane, con le milizie irachene che sparano missili su Israele ogni giorno. Questa è una guerra. Il problema è che una guerra totale, quando si parla di guerra totale, è una guerra regionale che includerebbe anche gli stati arabi, includerebbe forse anche i russi e i cinesi, perché c'è un asse russa, Cina, Iran e Nord Corea, e un altro asse che è l'asse occidentale, Stati Uniti, Israele, paesi arabi moderati e anche l'Europa.
Sì. Non so, Andrew, spiega un po' al professor Carmoni il senso di quella frase che hai detto così, no?
Io dico, buongiorno professore, dico che per fortuna non c'è questa guerra totale, che giustamente, come dice il professore, potrebbe rientrare in qualche modo in uno scontro di schieramenti ben più ampi, che tra l'altro possiamo vedere anche intorno all'Ucraina, e potremmo vedere in modo ancora più forse drammatico, se possibile, con Taiwan, se dovesse scoppiare una guerra. Sono buone notizie, se le buone notizie è che da entrambe le parti non si vuole l'escalation verso la guerra diretta tra Israele e Iran. Questo è evidente, è stato detto più volte da entrambe, cioè dalla parte dell'Iran, che direttamente sa che ha solo da perdere. L'abbiamo visto con gli attacchi che hanno compiuto.
La sensazione è un conto sono le dichiarazioni che ci sono. Vogliamo cancellare lo Stato di Israele. Queste sono dichiarazioni quasi per la popolazione, no?
Questa fa parte di un'ideologia politica, che è chiaro che l'Iran ha sposato da molto tempo la visione che Israele è contro, è il nemico insieme agli Stati Uniti del mondo islamico, no? E quindi Israele è chiaramente per loro, cioè, nella loro retorica Israele non ci deve essere. Poi tra questo e la pratica però c'è un golfo enorme. Noi, per esempio, gli Stati Uniti dicono che il governo americano dice che Putin è un mafioso, insomma non è legittimo, sì. È stato incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ma tra qui e dire bene facciamo la guerra alla Russia per farlo fuori,
è questo.
Cioè, insomma, nella pratica, sì, scusa, nella
per
pratica,
lei professore
è un enorme cambiamento, un'enorme differenza.
Scusa, lei dice buone notizie per chi? Viva Cain Israele, una guerra esistenziale per Israele, non è una guerra di facciata, è una guerra esistenziale. Dunque non vogliamo che sia una guerra regionale e anche una guerra mondiale, la terza guerra mondiale, non vogliamo, nessuno vuole.
Quindi lei dice che sarebbe meglio, fare
un
la
momento,
guerra...
Un momento, io posso continuare. Certo. Sì. Dunque, quando lei dice che sono dichiarazioni politiche, ma le dichiarazioni politiche sono anche dei fatti, questa asse della resistenza, ma calma, già da 20 anni, 15 anni fa tutto per distruggere Israele. Non è che per caso ci sono 150.000 missili. Tutta l'Europa non ha tanti missili come il Hezbollah nel Libano. Tutti per la forza terrestre, la Duan, che oggi vediamo che l'arsenale tiene nei tunneli del sud del Libano. Nessun esercito forse italiano ha tutto questo arsenale, sì. E questo non è per giocare, è questo per sparare ogni giorno stanno sparando sul nord di Israele e ogni settimana sul centro di Israele. Dunque, quando dice il leader supremo di Iran, il tumore canceroso chiamato Israele deve essere radicato nella regione, il soggetto pro perpetuo dell'Iran è l'eliminazione di Israele dalla regione. Mahmoud Ahmadinejad, presidente dell'Iran dal 2005 al 2013, ha costantemente chiesto l'eliminazione di Israele. L'Iran avrebbe cancellato Israele dalla mappa. Nel 2017, un nuovo orologio pubblico in piazza Palestina a Teheran, noto come l'orologio del conto alla rovescia per l'eliminazione di Israele, calcola i giorni rimanenti fino alla distruzione prevista di Israele entro il 9 settembre del 2040.
Professor Carmo,
questo non è per caso.
Sì, non crede che questa sia, sicuramente, cioè, io credo che nel mondo occidentale nessuno, a parte appunto lei dice l'Iran e queste dichiarazioni, ma nessuno di noi pensa che Israele non abbia il diritto di esistere, no? Cioè, non crede che sia bieca e truce retorica
no. No. Non è retorica, come può dire retorica quando già ci siamo un anno di guerra in Gaza?
No, no, chiaro, c'è la retorica e poi ci sono.
L'Iran sta finanziando e sta antrenando e sta mandando tutte queste armi a tutti, incluso ai Houthi che adesso stanno fermando. Il Mar Rosso per la commercio internazionale, non solo per Israele.
No, ma è chiaro, io dunque, voglio dire,
qualcosa no, ma
certo, c'è
non
retorica da una parte e poi ci sono delle forze terroristiche, Hezbollah eccetera, che invece operativamente cercano di portare avanti questo obiettivo, insomma, questo obiettivo.
Per chi lo fanno? Lo fanno per il conto del regime di Teheran. Qual è il primo titolo di
Hamas? Senza però Hamas secondo me ha una prego finisca sì.
Il primo titolo di Hassan Nasrallah non era segretario generale del Hezbollah ma il rappresentante personale di Ali Khamenei in Libano, e per questo l'autorità finale principale non era il governo o il presidente del Libano, ma il leader di Iran. Dunque, sì, no, questa è una guerra dell'Iran.
Adesso posso aggiungere, cioè Hamas, come riconosciuto dai servizi israeliani e americani, Hamas ha agito, ha anche sorpreso l'Iran con l'attacco del 7 ottobre. Poi le bombe, insomma, non è che hanno solo loro le bombe, chiaramente Israele ha anche le bombe nucleari. In zona ce ne sono tante di bombe e si utilizzano. Il problema è che negli anni ovviamente si è creato uno scontro, no? Uno scontro che riguardo il ruolo di Israele rispetto al mondo islamico. Il mondo islamico chiaramente agisce, ci sono queste varie milizie che l'Iran utilizza non perché pensa veramente di poter far fuori Israele, questo è chiaro che non ce la farebbero mai, ma vogliono delegittimare, vogliono creare no, problemi all'interno di Israele. Ma c'è anche, dobbiamo purtroppo risalire al problema, cioè alla questione palestinese. Cioè questo non, io non giustifico il terrorismo minimamente, però l'Iran perché ha adottato questo come altri gruppi musulmani? Perché c'è una situazione da decenni, cioè dalla fondazione di Israele, in cui dicono che Israele ha rubato le terre ai palestinesi e c'è un tale,
quasi fosse una battaglia
concludo. C'era un tale David Ben Gurion, fondatore di Israele, primo ministro di Israele, che disse: se fossi un leader arabo non firmerei mai un accordo con Israele. Abbiamo preso il loro paese. Noi siamo gli aggressori e loro si difendono. Cioè, se perfino il fondatore di Israele riconosceva un problema di questo tipo, è chiaro che non è che possiamo dire no, si sono svegliati un giorno che sono contro Israele. Poi, come si agisce? Conta tantissimo, e secondo me l'unico modo realista di agire è con la diplomazia.
Ok, io capisco che lei ritorna alla questione palestinese. Io sono opposto alla strategia e alla politica di questo governo per gli ultimi 15 anni e sono favorevole
allora
a uno
d'accordo.
Stato palestinese. Un momento, sì, siamo d'accordo. Per questo non significa, noi parliamo dell'Iran. Io ho capito che questa discussione è sull'Iran. L'Iran vuole la distruzione di Israele con tutti i suoi mezzi, con tutto quel che fa, incluso con la bomba nucleare che sta preparando, non è solamente per retorica. Tutto questo è un piano strategico di Iran di forzare Israele a lottare su sette fronti che c'entrano i Houthi con Israele. Perché stanno sparando sui navi russi e cinesi, e non parlo degli occidentali, per il conto di chi? Tutto questo è un piano. Un momento anch'io. Dunque, sulla questione palestinese facciamo un altro discorso. Dalla storia della fondazione di Israele, io capisco, lei accetta forse l'argomento islamico, l'argomento arabo, che Israele non dovrebbe esistere perché ha rubato la terra di Israele. No, ok, però questo è il fatto che ci sono elementi, incluso il regime di Bashar al-Assad in Siria, incluso i Houthi, incluso altri paesi, incluso l'Iraq. L'Iraq non ha mai che ha lottato su tutte le guerre, tutte le guerre contro Israele, non ha mai firmato un cessate il fuoco, non un accordo di un cessate il fuoco con Israele. E dunque ci sono quelli che pensano che Israele non deve esistere. Chi fa un sforzo continuo, importantissimo, e sfortunatamente con esito, è il regime di Teheran. E per questo ci sono ragioni religiose, ci sono ragioni strategici che sono gli interessi nazionali di questo regime di Teheran e non solamente la volontà di aiutare i palestinesi. E questo la volontà di Iran di essere un regime egemonico in tutto l'Oriente Medio.
Professor Carmon, però le faccio questa domanda diretta. Visto che lei dice bisognerebbe colpire l'Iran perché è lì la centrale del male, ecco, traduco così con un simbolo. Perché allora Israele fa questi attacchi a infrastrutture per il gas, all'impianto petrolchimico, alle basi aeree difensive? Perché uno allora non lo distrugge? Avete la possibilità di distruggerlo. Perché non lo si vuole, non lo si fa? Perché non lo volete fare giustamente? Perché scoprirebbe la terza guerra mondiale.
Ci sono due ragioni, ok? Ci sono due obiettivi che Israele, o un obiettivo che Israele dovrebbe fare: distruggere il progetto nucleare iraniano. Non può farlo da solo, anche se questo è la minaccia esistenziale per Israele. Poi si può distruggere tutta l'infrastruttura energetica dell'Iran in un giorno, ma loro hanno minacciato di distruggere l'Arabia Saudita, Kuwait, gli Emirati. Il ministro degli esteri iraniano ha fatto un giro in tutti questi paesi e ha minacciato direttamente i regimi. Per questo che questa volta Arabia Saudita e Giordania non hanno partecipato per esempio il 1° di ottobre nella lotta contro un attacco di Iran sul territorio israeliano. E poi ci sono le elezioni negli Stati Uniti. Israele non può fare una guerra quando l'amministrazione Biden fa pressione per sue ragioni che sono, ragioni legittime.
O forse perché non tutti in Israele vorrebbero una guerra così aperta con l'Iran, come lei ci sta dicendo. Forse molti anche in Israele dicono: ma perché dobbiamo imbarcarci in una guerra così frontale? Però
non c'è alternativa. Così lei in questo modo nega qualsiasi strada diplomatica, lei vede solo una strada di guerra.
Se Iran accetta, vediamo adesso, dopo io credo che la guerra in Libano sarà almeno 6-8 mesi, non per 3-4 settimane come dice l'esercito israeliano o leader dell'esercito israeliano, perché se non occupiamo il sud fino alla fiume Litani non c'è una carta per negoziare la demilitarizzazione di questa regione alla frontiera con Israele. E poi ci sono due decisioni del Consiglio di Sicurezza, una 1559 per la Hezbollah non può essere una milizia armata, tutte le altre milizie, incluso i cristiani e i drusi, sono stati disarmati, e poi 1701 che loro devono essere tutte sue forze al nord del fiume d'Italia, non è passato. E dunque per arrivare a un accordo di questo genere non sarà sufficiente per occupare 10, a mio parere,
sì, ma occupare
10 chilometri nel sud
Libano. Chiaro, lei dice bisogna occuparlo per mesi, una parte più ampia. Si fermi un attimo, professore, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, qualche minuto, poi rientriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan. Shouts in the sea, I'll win.
siamo con il professor Eli Carmona, al quale voglio fare una domanda diretta, anche un po' provocatoria, immagino che lei la prenderà come provocatoria. Perché il nucleare iraniano ci deve inquietare e il nucleare israeliano no, per la comunità internazionale?
Giustamente, perché è l'unico paese che ha minacciato la distruzione di un altro paese, membri dei due membri delle Nazioni Unite, è stato l'Iran, che ha minacciato a partire dal 79 la distruzione di Israele, come ha detto. Israele non ha mai minacciato nessun paese, anche se probabilmente...
Però, scusi, adesso le dico una battuta, un anche rubare la terra ai palestinesi, non per riportare sulla questione, non è minacciare un paese, ma se uno ruba la terra coi coloni...
Okay. Dunque, volviamo alla questione principale. Non accettate l'idea che Israele deve esistere, questo è questa...
Ma no, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Abbiamo parlato di nucleare, adesso, non del problema dell'esistenza o non l'esistenza di un paese Israele. La questione è stata diretta e provocativa. Qual è la differenza fra la politica israeliana sul nucleare e la politica iraniana? E ho detto qual è la differenza. Israele
Iran vuole
ha una
distruggere
strategia
Israele.
Di ambiguità che dice: noi saremo pronti a utilizzare forse la forza nucleare in caso di minaccia esistenziale, e non abbiamo parlato di nessun paese. Ok,
dunque, okay. C'è un problema con il discorso sul nucleare. C'è stato un accordo, cioè l'Iran, secondo i servizi americani, secondo i servizi israeliani, l'Iran non sta lavorando adesso per fare la bomba nucleare. Ha arricchito l'uranio dopo che Trump ha ritirato l'America dall'accordo, quindi ha più uranio arricchito, ma per mettere una testata avrebbe bisogno comunque di più di un anno. Ma c'è stato un accordo, anche lei era d'accordo quando abbiamo parlato settimana scorsa, accordo fatto sulla spinta degli Stati Uniti, ma con coinvolgimento dell'Iran, cioè della Russia, della Cina, in cui l'Iran ha permesso il monitoraggio del suo programma nucleare civile per dimostrare che non era nucleare. Quando Trump è arrivato alla presidenza, ha ritirato l'America da questo e Netanyahu era d'accordo. Netanyahu ha fatto per anni queste sceneggiate su come l'Iran stava vicinissimo a fare la bomba nucleare, che non era vero. Cioè, ha mentito ripetutamente su questa cosa, no? E il risultato è che oggi probabilmente chi sta in Iran dice: l'unico modo di difenderci probabilmente sarà di fare la bomba nucleare, mentre finora non avevano provato a farlo. Quindi è difficile, io capisco che uno non può fidarsi del governo iraniano, no, da questo punto di vista, anche come dice lei, questo è evidente. Però la questione è: come facciamo a evitare la guerra? Come facciamo a evitare la necessità di arrivare a questo punto?
No, questa è differente. La questione nucleare, la decisione di Trump, con l'appoggio di Netanyahu, forse con la convinzione di Netanyahu, è stato un grande errore strategico. La maggioranza degli esperti dell'establishment israeliano, io sono da quelli anche che pensano che l'accordo JCPOA era un accordo, ma non era buono, perché il presidente Obama ha pensato che questo accordo cambierà l'atteggiamento regionale di Iran. E non è stato così, è stato al contrario. Sono stati molto più aggressivi e vediamo quello che succede oggi. Dunque, siamo d'accordo che la decisione di Trump è stato uno sbaglio, perché permetteva almeno fino al 2030 un spazio per non arrivare a una guerra generale. Però qual era il problema del JCPOA? Che sul problema dei missili non c'era nessuna riservazione. E questo che ha permesso a Iran di sviluppare dei missili largo alcance, non so quale in italiano, che arrivano oggi in Europa, perché c'è un scudo anti-missile contro Iran in Polonia, in Repubblica Ceca, della NATO.
Ma stiamo peggio oggi senza l'accordo, è evidente.
Loro possono minacciare non solo Israele, possono minacciare l'Europa, Iran, parlo dell'Iran. In quanto Israele non ha mai minacciato nessuno, a differenza, questo è stato un problema. 800 personalità e compagnie iraniane che lavoravano nel campo dello sviluppo dei missili e dei drones sono stati diciamo liberati dalle sanzioni internazionali.
No, ma questo
sono,
è chiaro. Professore, le chiedo per riportarci sulla realtà due domande secche. Primo, Israele attende adesso e secondo lei ci sarà una risposta iraniana o un attacco, lo chiami come vuole, dopo l'attacco israeliano oppure no? E secondo, per Israele conviene che vinca Biden o Trump secondo lei? Sì, Biden. Kamala Harris o Trump secondo lei?
Se, prima è che diciamo dobbiamo dire che l'Iran ha colpito due volte con più di 200. Non è Israele che ha cominciato questo dialogo.
Però si potrebbe dire l'attacco a Damasco. Iran dice abbiamo risposto all'attacco a Damasco che ci ha decapitato alcuni. Ma comunque io penso che
Iran non risponderà in forza questa volta, spero. Però Israele sta preparato a molto di più.
Perfetto.
In caso di un attacco. La questione della presidenza degli Stati Uniti, ognuno tiene una diciamo idea personale. Sì. Io penso che il presidente Trump è una minaccia per tutto il mondo libero, causa del suo anche per Israele. Perché lui dice quando leggo devo essere presidente già faccio la pace con Putin e con gli iraniani. Lui non ha fatto niente contro il programma nucleare della Corea del Nord, è diventato l'amico del leader della Corea del Nord.
Però lui dice
due giorni fa.
Però lui dice con me nessuna guerra, dice nei miei 4 anni di presidenza nessuna guerra c'è stata, cioè farei la pace forse come dire so parlare coi dittatori e quindi.
Ah, sì. Noi sappiamo quello che ha parlato con Putin nel suo incontro a Helsinki, quello che ha dato a Putin a intendere che lui può fare delle cose contro l'Ucraina. Nessuno sa esattamente, incluso nell'establishment americano, qual è stato il dialogo Putin-Trump, credo che era 2017 o 2017, a Helsinki. Mm. E tutto quello che lui dice su Ucraina, quello che dice su Iran, e sono, diciamo che, ok, io porterò la pace. È lui che ha assassinato al generale Qasem Soleimani, che era il capo delle forze, e dunque Iran vuole assassinare a Trump oggi ancora. Sì, sì.
Quindi forse qualche motivo per aver paura ce l'hanno, insomma.
Sì, qualche motivo sì. Va bene. Professore, noi ci dobbiamo fermare, la ringraziamo per il confronto anche aspro, bello come piace a noi, insomma, è bello.
Sì, anche a me,
confrontarsi anche
grazie,
se
è stato un piacere.
Grazie professore Eli Carmon, ci sentiamo grazie e ci aggiorniamo. Insomma, in tutto questo adesso andiamo al traffico, poi parliamo anche di altre cose. Se volete chiamarci sulla questione degli spioni, te Leonardo, sicuro che non hai. Qualcuno dice con quel passato a Salò, magari qualche...
Ho una
qualche
vita segreto. Cristallina, io guardo, non c'è niente nel mio passato, tranne quelle 2 o 3 cose, però...
Scodiamo le tue cose, ipotizziamo.
Non me le ricordo.
Ho una vita cristallina, guarda, sono trasparente proprio. A parte, vabbè.
2 o 3, sì.
No, a parte una cosa con Anna Riva. Ma
no, ma dai, smetti, ma povera Anna, ma perché la devi mettere così in mezzo in difficoltà?
Perché non c'è mai Anna Riva, c'è sempre Pietro la Corte. Quindi, una volta tanto che c'è una presenza femminile alla regia, va valorizzata.
Sì, ma tu dici.
Io sto valorizzando la presenza di Anna Riva.
Tu dici, non ho niente da nascondere, ma. Ti rendi conto che la maggior parte, alcune delle intrusioni sono per questioni, appunto, si sta separando con mia figlia, quindi voglio sapere cosa fa, magari il patrimonio.
Sì, però c'è anche sono
cose di vita quotidiana, appunto, per tutti noi.
Sì, ma il fatto è se anche queste cose vengono a galla, alla fine, cioè che danno possono fare? per esempio, beh, l'intercettazione, beh, che magari ha fatto Del Vecchio su...
Beh, scusa, qui c'è tutto, c'è l'eredità di pare 40 di un'azienda da 40 miliardi di euro.
Sì, ma intendo
euro,
dire
ti
alla
estrometto
fine.
Dalla, al fratello, magari ti estrometto da, non so, ipotizzo, faccio un dossier per dire non sei adeguato per sedere nel consiglio di amministrazione, la butto lì, è un'idea. Oppure, che ne so, ti stai separando, voglio sapere se magari se entro nel cellulare mi hai tradito e quindi
sì,
poi
ma son cose...
dall'avvocato, no?
Sì, bisogna vedere quante di queste cose sono realmente, potrebbero realmente produrre degli effetti, oppure se tutto si riduce un po' a gossip come Totti con la tentatrice di Temptation Island, alla quale francamente
io non... No, questa mi mancava, scusa.
Ti manca? Ma era notizia della settimana.
Gossip, tu sei...
Ma no, aspetta, usa sempre i condizionali, peraltro.
Ma scusa, Totti è entrato Leonardo. In un hotel di Roma.
Sarebbe entrato.
No, è entrato in un hotel di Roma pochi minuti dopo, anzi pochi minuti prima che entrasse la tentatrice di Temptation, la
capito.
Signora Iacobelli.
Frequentano la stessa...
Ma lui
quante persone frequentano quella...
Ma lui è fidanzato con Noemi Bocchi, che è la sua attuale...
A parte che, secondo i gossip, non si è aggiornato, non lo sarebbe più.
Ma sono adesso andati a Miami insieme, non sai niente, guarda.
Forse a causa di questa, di questa notizia.
Comunque non ha, pare che non abbia resistito alla tentatrice di Temptation.
Ma
neanche
cosa
io
ne
avrei
sai?
Resistito, devo dire.
Ma due persone.
Neanche Andrew qui.
Due persone su 500.
Andrew Spanaus.
Ma entrano nello stesso hotel.
Guarda un momento in faccia a Andrew Spanaus. Sì. Secondo te lui avrebbe resistito alla tentatrice di Temptation?
Se no, avessi da fare un dibattito sulla bomba nucleare in Iran, sì.
Sì, certo. Andiamo
allora,
traffico,
siamo
dai.
Passati in un attimo dal nucleare alla tentatrice.
Perché la vita è così, alto, basso.
Ha un senso tutto questo.
È la vita.
Per fortuna c'è una riva in regia.
E il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh my darling, Clementine. Dedicato a Mr. Spanaus.
Vabbè. E poi ve la canto.
Winter City side. Snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I would find the glimpse of summer heat waves.
Manera, te lo dico io dove devi andare a lavorare.
E io penso che Trump sia una liberazione contro tutti questi che gli piace fare la guerra.
Io l'unico gossip che conoscevo di Totti è che il Como avrebbe chiesto a Totti di tornare in campo a 47
anni.
Ma
niente, non sei preparato.
Ma com'è
su
possibile?
Nulla.
Ma neanche Ibrahimovic farebbe una roba del genere. In campo tornare Totti a 47 anni.
Ma scusa, se la vera notizia della scorsa settimana è stata la tentatrice di Temptation Island, signora Iacobelli con Totti, questa è la notizia.
Fammi fare due audio di politica, così diamo, mettiamo anche altre pietanze.
Ma c'entra anche qui la tentatrice
menù.
Di Temptation con quale politico?
Senti Tajani. Tajani, ministro degli esteri, ha parlato dei centri in Albania.
Si può aprire un centro in Albania, paese candidato a far parte dell'Unione Europea, creando un centro nuovo di zecca. Basta vedere come sono le camere, se non un albergo, non dica a 5 stelle, ma sicuramente a 3 stelle, con l'aria condizionata, con i letti, le coperte, con i materassi, cioè è un centro
addirittura con i materassi. Ma come si fa a dire un albergo a 3 stelle? Ma io, con tutto rispetto per il ministro degli esteri, ma io in un albergo a 3 stelle, a parte che non ci sarà la colazione in camera e non lascerai l'asciugamano per terra,
se c'è il salmone o le uova a colazione.
Ma no, ma questo non c'è neanche nell'albergo a 3 stelle. Ma c'è un tema banalissimo che puoi fare in un albergo a 3 stelle e non puoi fare lì. In un albergo a 3 stelle, a un certo punto, ti sgranchisci.
Abbiamo capito dove stai andando a parare.
Scendi giù, saluti l'uomo alla reception e dici: buongiorno, vado a farmi 2 pazzi.
Sembra che tu abbia pagato il conto.
No, vabbè, ma voglio dire, in un albergo a 3 stelle dici: vado a fare un giro in centro, ci vediamo tra un'oretta.
Se non hai saldato il conto con la carta di credito, dicono: aspetti un attimo, un momento.
Va bene, ma come si fa a dire un albergo a 3 stelle? Posso capire, voleva dire che c'è una cura, non sono, come dire, come ieri Cacciari, ce l'abbiamo Cacciari? Forse Cacciari è esagerato dall'altra parte. Cacciari ieri a Rete 4 ha detto: sono dei lager.
Non si può dire queste cose, dei lager. Perché Cacciari parla sempre così, anche quando è d'accordo con te, sembra che litighi con te.
Senti,
non si può dire queste cose, dai.
Ma senti l'originale.
Da lei lager. Lager, lasciamolo lager, dire a Saviano, lager.
Scusi, lager è un termine tedesco che vuol dire luogo.
Però non dica che quello in Albania è un lager, perché... Non...
Che cos'è? Andiamo a visitarlo insieme, poi mi dirà.
Ma oggi nei giornalismi, insomma, ci sono le immagini, no?
Tajani ha detto che si costruirà qualcosa di simile a un albergo a 3 stelle.
Sì, ecco. E le pare,
ha
le
detto
pare
che ci saranno i materassi, che ci saranno le coperte, che ci sarà, insomma,
vabbè, diciamo,
sarà qualcosa di simile, non proprio a
4. Andremo a fare le vacanze in Albania.
Vabbè, c'è molta gente, il turismo in Albania è una cosa che ti tira tantissimo,
perché costa meno, costava meno, secondo me adesso che lì hanno costruito questi nuovi alberghi a 3 stelle, secondo me saliranno anche i prezzi delle vacanze in Albania.
Insomma, possiamo dire che non sono né dei lager ma neanche degli alberghi a 3 stelle, no? Perché bisogna nella comunicazione così bucare con delle immagini, con delle frasi fatte, vabbè.
E poi ultimamente gli hotel a 3 stelle sono caduti comunque come qualità.
Togliamogli una stella.
Poi sono piccole le camere in Italia dei 3 stelle, sono piccole.
Vi faccio sentire l'altra.
Non c'è spazio per la valigia.
L'altro elemento, così nella seconda ora abbiamo tante anche telefonate, se volete. Beppe Grillo è tornato. Io ho detto
è
che
è una cosa pazzesca.
Questo era forse quando faceva Fantastico 2.
Ragazzi, è una cosa pazzesca. Belin.
Beppe Grillo su Conte. Ormai sono
cosa
ai ferri corti.
Senti qua. Che amarezza.
Rivendico il mio diritto all'estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle e con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco.
Il mago di Oz,
però, come tutte le evaporazioni, anche il mare evapora. Però poi magari questa evaporazione si trasforma in una tromba d'aria, in un ciclone, qualcosa, non lo so.
Vi rendete conto come sta finendo?
Guarda, io ti dico
vicenda.
Che nonostante tutto trovo ancora simpatia per Grillo.
Ma infatti lui Grillo
perché
dice...
alla fine Grillo ha provato, è andata come è andata, è finita così, però è uno che ha provato un po' a cambiare, c'è chi dice nel modo sbagliato eccetera, ma quello che era lo stato allora della politica italiana.
Ma tra
l'altro,
se hai sentito, dice potrebbe trasformarsi questa evaporazione in un ciclone, non lo sa, ma cioè, come dire, ci sono ancora delle idee buone, dice Grillo nel
movimento
originale.
Cioè io mi ricordo quando andai allora nel 2000, cos'era? 15, alla loro convention a Imola, mi ricordo che c'era un senso vero di desiderio di cambiamento e Grillo, c'era Dario Fo allora, Grillo, Casaleggio, io credo che allora loro avessero veramente come dire un impulso di rinnovamento sincero, poi è andata come è andata.
Va bene, parliamo nella seconda ora insieme al fatto che ha sempre più ragione Manera, secondo me vince Trump. Lo sai, Andrew? Ti volevo dare questa.
Adesso
vi spiegherò una cosa nella seconda ora su questo.
Ma non sei convinto che
non
vinca
sono
Trump.
Ancora convinto.
Ancora? È perché manca una settimana.
Vabbè, perché cambiare la previsione l'ultima settimana, insomma, non la storia, l'esperienza mi dice che non è la cosa più saggia.
Vabbè, ci spiegherà una cosa.
Vi spiegherò una cosa. State in radio con la radio accesa.
Vabbè, giornale radio.
La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Nessuno. 100 Milan.
Milan, ti faccio una confidenza. Non pensare che quello che dice Spannhauser sia la verità assoluta, eh.
A new girl.
Invece sì.
Her name was Truth. She was a horrible liar.
Grande DJ Lucchett, sempre sul pezzo.
She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it. Diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws.
Apriremo quel palazzo come una scatola di sardine di tonno. Sono diventati il tonno e adesso sono diventati il tonno quello piccolo, quello per quando sei single, ecco.
E io mangio sempre, peraltro.
Sì, sì, le scatolette che apri.
Buongiorno a tutti quanti. Senta, caro signor Spicca e Spanna, io qui sono un tifoso della Roma. Ma quale terza America? Qui la Roma l'ha stata rovinata dal 2011 a oggi. Ma io posso essere un po' cazzato con voi americani, che poteste diventare come Manera. Capito, Spicca e Spanna? È una grande maledizione questa,
La maledizione a Spicca e Spanna che possa diventare come Manera. Eh sì, gli americani, no? Il tifoso della Roma è un po' arrabbiato.
Beh, i nostri miliardari, a loro piace andare a comprare qualche giocattolo in giro, fare un po' di sport.
Non riuscite a evitare questa tendenza colonialista che avete?
No, ma
volete sempre occupare.
Per rinascere prima bisogna scendere, prima bisogna morire per rinascere. Quindi abbiate pazienza, abbiate pazienza.
Finisce, sì, sì.
Però ecco. Poi dovete giocare, eh. Tutta colpa nostra.
Beh, insomma. Vabbè, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro, cosa ci devi dire? A parte che ci cantava prima una canzone popolare, Leonardo, quella che
Oh my darling Clementine,
che
però
è un testo pregnante.
Io l'ho sempre sentita anche nelle ballate western, eccetera.
Dove
però
vai, frequenti spesso, sì.
Però non sapevo come andava a finire la storia che racconta questa canzone.
A finire così.
Cioè, lui c'è questo signore che è innamorato di Clementine.
Di Clementine, questa giovane ragazza che va al fiume e cade. E cade nel fiume.
Una specie di canzone di Marinella, sì, diciamo.
Esatto. Cade nel fiume e lui dice:
questa di Marinella è la storia vera. Che scivola nel fiume a primavera. Loro hanno fatto Oh my darling,
sì.
Oh my darling Clementine.
Bravo. E per esempio lei sta annegando. Lui dice: peccato, io non so nuotare. E vabbè, quindi è morta. E poi dice: ah, come mi mancava. How I missed her, how I missed my Clementine.
Giusto.
So I kissed her little sister and forgot my Clementine.
Cioè, ha baciato la sorella.
Vabbè, mi mancava in cama così tanto che ho baciato la sorellina e mi sono dimenticato di lei.
Ma
quindi noi abbiamo la canzone di Marinella De André che finisce in molto intensa.
E quindi
ha
copiato De André.
Ma no, no, ma, sì, ma in maniera cinica.
Ha copiato.
Ma che roba vergognosa.
Vergognosa, la vita va avanti.
È un testo sessista.
Il pragmatismo. Ma
oggi sarebbe sicuramente un testo sessista. Sì,
sì, sì. Vabbè, niente. Va bene, la seconda
sono
ora.
Sono le 10:10 del minuto.
Attenzione, ci
che
deve
c'è adesso in scaletta?
Smetti.
Cosa abbiamo adesso di in scaletta, Alessandro Milano?
Ci deve spiegare il buon Andrew perché non vince Trump, secondo lui.
Vi spiego una cosa, perché questa narrazione di questi giorni che Trump vince sicuramente, in realtà, insomma, è un po' debole. A parte che bisogna guardare i fondamentali aspetti generali che sono importanti, un punto, i due punti di questi giorni valgono un po' poco, però possono indicare una direzione, cioè che Trump sta guadagnando un po' di voti tra alcuni, soprattutto sì, tra minoranze, afroamericani, ispanici. E Leonardo Menene mi dice, sì, ma si sa, perché se sono pari allora vince Trump, perché c'è la questione del collegio elettorale dei grandi elettori.
Eh sì, non è un sistema elettorale
chiedono
semplice da capire, c'è questa cosa da interpretare.
E ricordo sempre che voi italiani non eleggete direttamente il Presidente del Consiglio e spesso avete un Presidente del Consiglio che neanche avete votato, neanche né una maggioranza, né una minoranza, né nessuno.
Parla
però
per le tue dimagagne, che delle nostre ci occupiamo noi.
Però sta succedendo una cosa interessante quest'anno e si vede di più nei dati di questi giorni. Trump sta guadagnando questi voti, sì, negli stati che non lo aiutano. Sta guadagnando in Florida,
in
California, in New York. Lui nell'ultima settimana ha guadagnato più di un punto nella media dei sondaggi e ha guadagnato 0,3 negli stati in bilico. Quindi non è detto che questo recupero di giovani maschi,
sì, perché, ma
in California non importa nulla.
Recuperare voti in Florida,
io vorrei
tanto,
che fosse
deve recuperare
una elezione contestata per rivedere quello con le corna da
Jake.
No, è in carcere, è in carcere.
Per rivedere
adesso
ancora qualcuno con le corna che assale Capitolino.
Ma certo,
così.
Leonardo come me ha un lato oscuro che vorrebbe la sconfitta di Trump per poco, per vedere un po' di casino.
Sì, di nuovo quello con le corna.
Tutti qua tifano nella redazione di Radio 24, tutti dicono Trump perché è più divertente.
Dei nativi per le rossa, quello. Molti dicono da vichingo,
cioè, vorremmo
ma in
un po' di spettacolo.
Uno sciamano.
Sì, sciamano.
No,
sì,
però un ascoltatore giustamente dice, vado a scommettere su Trump. Ecco, le scommesse, i bookmakers, non l'abbiamo affrontato. Chi
non
dà,
l'abbiamo, per successo dieci giorni fa, una roba interessante.
Quelli ci azzeccano spesso, eh.
Azzeccano spesso perché devono guadagnare i soldi, però esatto, è successa una roba 10 giorni fa in cui tutti hanno detto, ah, Trump adesso è passato in vantaggio nelle scommesse, perché era effettivamente in pochi giorni era passato in vantaggio, ma perché? Perché tre persone, tutte legate allo stesso gruppo di cryptocurrency dei grandi miliardari, hanno tutti scommesso su Trump.
Vabbè, si sa che loro sono cioè, a favore. No, però gli scommettitori,
giorni,
bookmakers, cioè non ci sono le quote come in Inghilterra.
Le quote sono aumentate, ma su una piattaforma crypto, le quote di Trump sono aumentate.
Sì.
Però dipende essenzialmente da pochissimi che hanno messo $30 milioni su alcune scommesse.
No, è
quindi
chiaro,
la cosa, non mi fiderei del fatto che 5 persone o anche 50 hanno cambiato idea, allora così, però è chiaro, la loro analisi cosa vale? Vale il fatto che ci mettono dei soldi, ho capito, ma anche Leonardo Manera scommette dei soldi in giro, cioè azzecchi sempre?
No, io
ma lui lo fa
non
su
ho praticamente
circuiti,
scommesso quasi
ma,
mai,
sì, ma lui lo fa,
non è una cosa che mi...
Ma non ufficialmente, lo fai in quei tuoi circuiti.
Chiediamo un dossier su di lui, io ho bisogno di informazioni.
Esatto. Va
ma
bene.
Poi a noi... Qui in Italia,
cosa?
Qui
cosa
a Milano, a Roma, campo
vero,
bello
no,
di Licata.
No, non fare quello, chi se ne frega se vince Trump
no,
o Kamala
Harris. No, non è no, così. Sto dicendo...
Cosa cambia?
No.
Niente.
Dai, non dico niente, andiamo al traffico.
Per esempio Melania potrebbe...
E
finalmente...
ieri è ricomparsa Melania, ha presentato lei il marito. Quindi vuol dire che la coppia, nonostante tutto, è stabile. Ma hanno fatto l'amore anche poi.
Ma dai, andiamo al traffico.
Controlliamo il feed video.
Andiamo al traffico, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Trumpmania, brother!
17 minuti, mentre sono passati alcuni giorni dall'uccisione di Emanuele Tufano, 15 anni, a Rione Sanità. Tra l'altro mi ha molto colpito il post su Facebook di una sua insegnante che si chiede, quando ha letto 15enne ucciso a Corso Umberto durante una sparatoria, stiamo parlando di Napoli, si chiede, lui non era un 15enne, era un mio alunno con una famiglia, amici, interessi, sogni spezzati in una notte d'ottobre. E si parla di questo, e se leggete oggi i giornali, soprattutto cronaca locale, a Chiaiano c'è stato un agguato contro un ventenne, proiettile in testa, salvo per miracolo. Quindi si spara per le vie di Napoli, succede anche questo. Noi vogliamo parlare con Giacomo Di Gennaro, che insegna sociologia della devianza alla Federico II di Napoli. Ha scritto, tra l'altro, insieme a Maria Luisa Lavarone, un libro intitolato Ragazzi che sparano, viaggio nella devianza grave minorile, per Franco Angeli Editore. Buongiorno professor Di Gennaro, eccoci. Vediamo se il collegamento c'è, forse c'era e si è staccato, ma insomma parliamo di quello che è successo a Napoli.
Vi sento,
sì,
vi sento.
Sì,
pronto?
Ecco, lei ci sente. Perfetto.
Pronto, vi sento.
Adesso la
pronto.
Sentiamo molto bene anche noi. Ci sente? Perfetto.
Sì, sì, vi sento perfettamente.
Benissimo, professor Di Gennaro. Allora, perché ci sono con facilità pistole che girano e sparatorie a Napoli?
Perché ci sono tre diciamo fattori fondamentali che si combinano e rendono la disponibilità e l'accesso alle armi una modalità molto semplice, molto facile. La prima è determinata da una forte presenza dei clan, dei gruppi criminali di Camorra, che ovviamente hanno necessità di rendere prosperoso il mercato delle armi illegali, vuoi perché ne fanno uso, vuoi perché esattamente costituisce un'attività per loro di vendita, vuoi perché poi costituisce anche una modalità proprio per armare le armi, di armi, i minori che fanno attività per loro, per esempio le estorsioni, le rapine a mano armata e così via.
Così però, professore, sì? Mi scusi se la interrompo, non è che così si rischia di, come dire, iscrivere tutto questo a un problema legato alla camorra? Dice, vabbè, è legato alla camorra, quindi, come dire, se la vedano tra di loro, poi muoiono appunto anche i ragazzini a volte che non c'entrano, no?
E infatti stavo dicendo, il secondo aspetto importante è la presenza di gruppi etnici che invece si servono di questo mercato delle armi illegali e per fare loro attività in maniera autonoma, e nello stesso momento costituisce anche un punto di riferimento presso alcune piazze, zone della città, proprio per accedere facilmente alle armi. La terza cosa è che tenga presente che ormai comprare un'arma e manometterla su internet, oppure anche le armi giocattole e manometterle, guardi che è un'attività molto diffusa, e quindi questa costituisce un'ulteriore, diciamo, modalità attraverso la quale i ragazzi possono tranquillamente fare male, farsi del male reciprocamente e ovviamente alzare il livello dell'insicurezza territoriale. Nel riferimento all'episodio del ragazzo di 15 anni, noi ci siamo trovati effettivamente di fronte ha una diciamo manomissione di armi di questo tipo, tant'è vero che l'analisi balistica che si sta producendo sul numero dei bossoli che sono stati sparati tra i due gruppi contendenti sta mettendo in risalto esattamente questo. Quindi voi capite benissimo che ci sono una combinazione di elementi che in una condizione dove la prossimità alla subcultura delinquenziale è molto forte, sta ovviamente aggregando attorno a una serie di profili criminali giovani in età sempre più bassa.
Ecco, è questo anche che preoccupa, sempre più bassa. Ci spiega ancora per gli ascoltatori, magari chi ha letto Saviano lo sa, cosa sono le paranze o le nuove paranze di giovani sempre più giovani?
Guardi, sono fenomeni di aggregazione spontanea, quindi non hanno ancora il profilo di vere e proprie gang oppure veri e propri clan, d'accordo, ma sono aggregazioni spontanee che nascono esattamente perché ci si dà un obiettivo ben preciso per un certo periodo di tempo, e più si sviluppa al proprio interno una identità e un sistema di affiliazione culturale, di adesione, di vantaggi anche per le attività che si mettono in moto, maggiore sono queste possibilità, maggiore è la probabilità che queste aggregazioni spontanee assumano un profilo sempre più stabile, come lo è stato un po' di anni fa per quanto riguardava esattamente quel gruppo messo in piedi da questo giovane 22enne Sibilio, che appunto stava tentando una escalation per contrapporsi a clan locali.
Ma quindi secondo lei tutta questa situazione che ci ha descritto è in qualche modo uno specifico della città di Napoli? Per le condizioni che si sono create?
Guardi, se noi osserviamo alcuni dati c'è da mettersi le mani nei capelli. Napoli è la città che ha il più alto numero di rapine a mano armata. Napoli è la città in cui ha il più alto numero di minori che sono coinvolti nel 416 bis, cioè in quei reati che hanno un profilo associativo di tipo mafioso. Quindi per esempio giovani che fanno estorsioni, giovani che partecipano in maniera diretta alle attività dei clan, giovani che per esempio svolgono il profilo e le mansioni più importanti per quanto riguarda la diffusione del mercato della droga, dal semplice palo che svolge le funzioni di controllo e sorveglianza fino al distributore. Quindi Napoli è una città che purtroppo, ahimè, da questo punto di vista ha un corollario di attività e di presenze delinquenziali che la avvicina più alle città dell'America Latina che non a quelle europee, ed è questa dimensione che possiamo dire dà conto di una archeologia della violenza che fa parte della storia del contesto metropolitano, non solo della città, ma del contesto metropolitano, che rende Napoli una città difficile da questo punto di vista.
Lei ha parlato di America Latina, io pensavo invece si fermasse ad America, no? Perché abbiamo qui il nostro collega Andrew Spanhouse.
Legalizziamo le armi, così saranno meno pericolose.
In America il tema delle armi facili e delle gang c'è ancora, immagino, no?
In America la questione delle armi è, insomma, non serve andare a comprare dai gang e dalla criminalità organizzata, questo è il problema. Poi c'è chi lo utilizza per reati, spesso prende quelle del mercato nero, le armi, oppure elimina il numero seriale o quello che è. Ma io avevo una domanda più di contesto di Napoli, cioè io sono stato a Napoli qualche volta recentemente e ho sentito anche dire da tante persone che c'è comunque una nuova vivacità a Napoli, economica e culturale, no, in questi ultimi anni, che Napoli come città sta crescendo da questo punto di vista. Può cambiare qualcosa? Nel senso, lei vede, è chiaro che la repressione le forze d'ordine è una cosa fondamentale in questo contesto, però è ovvio che non basta, c'è una questione proprio di come crescono i ragazzi, come cresce la città. Dove vede per il futuro un miglioramento per la città?
Ma guardate, il doppio o triplice o molteplice volto della città di Napoli non è una condizione solo di oggi, è la storia della città che ce lo dice. E quindi oggi noi osserviamo anche reazioni e organizzazioni da parte di genitori, di famiglie, che in rete ovviamente non accettano assolutamente l'idea di dover chiudere i propri figli in casa e realizzare una forma di custodia cautelare obbligatoria, perché di fatto poi la sera non possono uscire, così via. Quindi c'è una società civile che sta reagendo, così come ci sono questi macro fenomeni legati al turismo, a una dinamicità anche imprenditoriale che in maniera autonoma e non assistita dalle risorse dello Stato si sta muovendo. Il problema è che oggettivamente bisogna rivedere per esempio le politiche della sicurezza urbana. Questo è un punto sul quale io insisto da molto tempo. Bisogna rivedere in tempi molto brevi anche le modalità con le quali si offrono risposte a, per esempio, realtà periferiche. Pensate a Scampia, dove ovviamente le famiglie sono fuori ormai da mesi da quella vela che è crollata e ovviamente non possono stare in una condizione di incertezza. Ecco, le istituzioni dovrebbero essere capaci di fare maggiore rete fra di loro e nello stesso momento, mi permetto di dire, anche di valorizzare un po' le proposte in termini di politiche pubbliche di sicurezza urbana che vengono anche dal mondo della ricerca universitaria. Questa maggiore attenzione forse è qualcosa che manca ancora in questo contesto.
Professor Di Gennaro, noi la ringraziamo, ripeto, Giacomo Di Gennaro insegna sociologia della devianza alla Federico II. Ha scritto questo libro Ragazzi che sparano, viaggio nella devianza grave minorile con Maria Luisa Lavarone. Grazie per questo spaccato, ovviamente la cronaca oggi sui giornali, ripeto, si parla di un nuovo agguato a un ventenne che è in condizioni gravi, visto che è stato colpito con un proiettile in testa. Allora, noi tra poco andremo alla borsa. Chissà se anche i mercati già sono in subbuglio per le questioni americane.
Prima ho visto una scena che mi è dispiaciuta.
Ah sì? La protagonista è Deborah Rosciani?
Insieme a Mauro Meazza.
Ovvio. Ecco, sapevo.
Però non sono ancora arrivati, quindi non posso descriverla.
No, vabbè, tu descrivila.
Mi stanno evitando, secondo me. Arrivano all'ultimo secondo.
Deborah Rosciani, vedo che sta arrivando... Deborah Rosciani adesso nel suo studio.
Sì, ma ti sente.
Sta arrivando in studio. Vediamo se arriva anche. Sta arrivando adesso anche Mauro Meazza.
La cronaca, tutta la Radio 24.
Adesso che sta entrando Mauro Meazza, voglio descrivere la scena che ho visto orora poco fa e che mi è dispiaciuta. Stavano parlando Deborah Rosciani, stava parlando Deborah Rosciani e Mauro stava catechizzando. Mauro Rosciani stava catechizzando Mauro Meazza.
Mauro Rosciani.
Sono diventato un tutt'uno loro.
Deborah Rosciani stava catechizzando Mauro Meazza, che ascoltava in modo un po'.
Prono.
Supino, prono. E anche un po' dispiaciuto, come dire, guarda, mi tocca fare questa cosa, un po' controvoglia. Io penso che alla tua età, Mauro, scusa te lo dico, ma anche con affetto, perché alla fine ti voglio
puoi
bene.
Puoi anche ribellarti.
Dovresti prendere atto della situazione, Mauro. Dovresti capire che non sei fatto per questo lavoro e dedicarti alle tue vere passioni. Sì. Perché a una certa età bisogna andare incontro alla propria natura.
Non so se sta insultando più me o te,
ma forse entrambi.
Esatto,
forse
cioè entrambi. Veramente sta cercando
qui per arrivare lì, dici.
È un auspicio il mio.
Andiamo alla regina, dai, la regina incontrastata.
Finalmente l'avete riconosciuta.
Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dear Andrew, how are you? How are you doing? Good morning. Very good morning, Andrew. That's America.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that that I escape, sleep, walk, or wake.
Yeah.
Those who correlate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you.
È venuta un'idea.
Sì. Sì, guarda, non andava in onda, fortunatamente il controcanto di Manera.
Miriam, potete chiedere Lorenzo,
di
siccome domani c'è Pietro La Corte, se mi può trovare una base su cui fare una specie di rap, che voglio fare il radiodramma.
Sì, ma non devi dirlo in onda, non c'è bisogno.
Freestyle.
Sì, il radiodramma su una base rap.
No, no.
E poi ho bisogno che per domani mi procuriate Moments in Love degli Art of Noise. Dite voi a Pietro, visto che Anna domani non c'è perché si è risentita e ha detto che non vuol venire.
Cari
domani.
Ascoltatori, siamo qui comunque, c'è una diretta, ci sono gli ascoltatori, ci sono i WhatsApp.
Ci stanno due WhatsApp.
Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano.
Eh sì, lo
avanti
so.
Avanti tutta.
Lo so.
Allora abbiamo vinto noi.
Perché io sono ancora di quella generazione, è inutile che faccio il fenomeno, fa il fenomeno americano Spanhaus, ma vaffanculo.
Picchia, insomma.
Picchia duro, do più di Carmon, più del professor Carmon. Il professor Carmon era acqua fresca.
Abbiamo visto questa reazione qua.
Ma Leonardo, l'arrivo del tuo mito Balo di nuovo in Italia, come lo
grande commenti? Notizia, quella è veramente una grande notizia, quella che mi ha riempito di gioia.
Balotelli.
Non vedo l'ora di fare di vedere le smargiassate che farà Balotelli a Genova, che poi Genova è una città che si presta molto, perché insomma c'è caldo, si sta bene, c'è il mare, quindi Balo secondo me a Genova potrà dare il meglio di sé.
Ha scelto la piazza giusta.
Sì, per me sì.
Ha scelto la piazza giusta.
Sono felicissimo di questa scelta del Genoa, perché vedremo il meglio di Balo.
Comunque dopo 8 anni di radio, caro Leonardo, mi dicono che devi alzarti un po' il microfono. Sono solo 8 anni che fai questo lavoro.
È venuto giù da solo.
Comunque Andrew è venuto in radio e dice: beh, bello, vengo a Radio 24. Ti sei beccato il primo vaffa in diretta, così, che porta a casa. Cosa dovevi dirci di tua mamma? Prima hai detto, ti dico una cosa.
Ma sanno anche. Ha detto: ma voi, i tuoi amici in radio sanno anche di quella altra cosa che hai fatto? Di quella cosa che hai fatto? Una volta ho investito un poliziotto.
Ma volutamente?
Con la macchina.
Sì, volutamente.
Lui era a piedi però. E io con la macchina.
L'hai investito?
Sì. Ma era colpa sua, perché era vestito tutto di nero, era buio, la sera tardi, e lui era in mezzo alla strada a dirigere il traffico e io...
E come,
insomma,
come
non
ti
avevo
ha
la patente, non avevo la patente con me.
Ecco, caspita.
Ho mandato...
Ha aggiunto con me adesso, cioè la cosa è non avevo la patente.
No, ho mandato un mio roommate di college, che ha detto: James, torna
cioè, ma il poliziotto
camera,
cosa ti ha fatto?
La mia patente.
Cosa ti ha fatto il poliziotto?
È caduto, non poteva più fare nulla.
Ah, cioè proprio si è fatto male?
Ma certo, è andato in ospedale. L'ho chiamato il giorno dopo, l'ho chiamato. Ma
non ti hanno arrestato?
No,
incriminato.
No, è stata solo una cosa civile. L'assicurazione ha dovuto pagare i soldi, perché era in mezzo alla strada senza neanche una cosa arancione, niente. Però,
colpa sua.
Però quella sera, arrivata a una delle feste dell'università, super feste, eccetera,
bevuti.
Tutti hanno cominciato a dire: cop killer, cop killer.
Ecco.
I grandi amici.
C'è Alessandro dalla provincia di Udine, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Milan, un saluto a lei, a Spanhauser e a quel simpatico fancazzista di Manera.
Ma no, ma allora, poverino,
venga a trovarmi il 12 dicembre. Sono a Oderzo, venga a trovarmi.
Guardi che noi le vogliamo molto bene,
e
Manera,
allora,
solo una battuta,
lo ascolti,
ecco,
lo ascolti il 12 dicembre,
certo, a Oderzo sono, venga a trovarmi.
Ah, fantastico, allora quasi quasi faccio un salto. Ok, allora molto rapidamente, io sono un iscritto, io sono, no no, vengo, lo prometto, lo prometto, lo prometto. Io sono un iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2014, ma ho 68 anni, cioè sono un ragazzo degli anni 70 che faceva già politica allora, tra parentesi a sinistra, anzi all'estrema sinistra, ma questo è solo un dettaglio.
E adesso
ma mi preme. Allora, io ho aderito al Movimento 5 Stelle 10 anni fa perché ritenevo e tuttora ritengo che sia l'unica formazione politica tra virgolette antisistema. Ora sappiamo delle esperienze di governo eccetera, tu adesso senti i detrattori del Movimento 5 Stelle che dicono: ma come? Voi siete arrivati in Parlamento, dovevate fare la rivoluzione, non avete fatto nulla. Quanta malafede e quanta ipocrisia! Perché lor signori, come tutti noi, no, sanno che le rivoluzioni si fanno solo in due modi: o con le ghigliottine e i Kalashnikov, o più auspicabilmente entrando in Parlamento, ottenendo da soli o in coalizione il 50% più uno dei voti.
Vabbè, ma non ci faccia, non ci faccia,
no, aspetti, no, allora
non ci faccia una storia. Dopo mi dicono che taglio gli ascoltatori, non ho la motosega di Nicoletti, però dai, venga al punto. Quindi
vengo al punto. Grillo vorrebbe farsi continuare ad avere la sua riserva di sognatori, vecchi hippie e talebani della transizione ecologica, ma è ovvio che l'unica strada sensata
è quella di Conte. Quindi lei sta con
Conte.
È stupendo.
Posizione.
Alessandro poteva dire: io sono iscritto al Movimento 5 Stelle e sto con Conte.
No,
in 7 secondi.
No, vabbè, ma spiegato la sua posizione.
Sì, va bene.
Mamma mia,
va bene.
Come sei veramente irritante nei confronti degli ascoltatori.
No,
io non so perché ascoltate questa trasmissione con un conduttore così irritante.
Conduci tu con il clock, tu andresti avanti 6 minuti anche dopo il traffico. Io vorrei dare anche la parola a Carlo da Bologna, ma poi dopo siamo
Sentiamo
a Carlo da Bologna. Buongiorno, vediamo.
Sì, buongiorno.
Eccoci, buongiorno.
Io volevo fare una domanda a Naus sulle elezioni, e cioè chi sono i grandi elettori e come vengono scelti? Perché nelle schede elettorali non se ne parla.
No, nella scheda elettorale c'è. No, invece la scheda elettorale, adesso glielo spiega Spannhauser, si va a votare per gli electors for.
Sì, ogni anno succede che la CIA, l'FBI e la trilaterale si mette insieme e scelgono le persone.
No,
in realtà sono funzionari locali del partito, magari eletti a livello di Stato o della Contea, o funzionari dentro il comitato
del partito.
Si sanno
già i nomi adesso.
Si sanno i nomi. Una volta i nomi c'erano.
Esatto.
Adesso non ci sono perché è diventata una cosa pro forma. No? Quindi, però sono persone reali, che è una cosa prestigiosa per loro.
Cioè, non so, siccome lui sa tutti gli stati quanti, non so, la Florida elegge quanti
30,
perfetto. Questi 30 hanno già, ci sono 30 elettori democratici e 30 elettori repubblicani. Chi vincerà la Florida, che in genere sono i repubblicani?
I repubblicani adesso?
Ci sono già questi 30 elettori con nome e cognome, si conoscono, che verranno
attribuiti a molto probabilmente a Trump, sì.
Sono funzionari di partito.
Sono funzionari di partito, persone all'interno del partito, magari anche dei donatori nel partito. Insomma, chi prende ha un ruolo attivo nel partito, che spesso sono le persone elette a livello, magari è tipo un deputato regionale, un consigliere regionale, persone di questo tipo. Sono
li sceglie il partito, no, non attraverso delle elezioni, li scelgono,
sceglie il partito o il candidato, comunque l'organizzazione del candidato. Quindi sono delle persone reali che hanno questo ruolo, però non sono grandi politici che creerebbe un po' un conflitto. No, ci sono già i politici che devono fare il loro lavoro. Loro devono semplicemente, almeno in più di 30 stati, la legge dice che tu devi andare a dare il tuo voto a Washington per la persona che che è stato scelto nel tuo stato. Altri,
non puoi neanche per 30 stati non puoi neanche cambiare idea.
Non puoi cambiare idea.
Se cambi idea cosa succede?
Cambi idea ti posso fare causa. No. Ecco. Oppure ti giustiziamo direttamente, non lo so.
No, come ti giustizia?
Cosa deve succedere?
Cioè, così.
Ti portiamo in tribunale, cosa vuoi, sì, cosa vuoi, certo, che si faccia?
Non lo so, dici magari, non so, te, appunto,
fulmine,
cioè,
arriva
magari
il fulmine,
dice
da
un reato, no, magari dice un reato, va in carcere, no.
Beh, un reato, sì, beh, sì. Senso, è un reato, poi reato chiaramente amministrativo, però più che altro quello che succede è che il giudice ti ordina di votare in un certo modo, oppure ordina al congresso di non tenere conto di quella.
Vabbè, che no, però perdi un voto nel caso. Va bene, penso che sia stato chiaro. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dove avete messo Elisabetta? Che non la sento più. Ma vaffanculo.
No, ecco, ha sdoganato Leonardo Manera questa cosa non più proponibile. Una domanda secca, giusto così. C'è qualche grande elettore che poi ha cambiato idea, ha votato altri presidenti? Sì,
sì,
è successo.
Ci sono stati tanti.
È
e
per questo
poi
che alcuni
in
stati, alcune,
in qualche caso c'è stata una penalità o il voto è stato annullato, in altri casi il voto è stato contato. Dipende da come reagisce lo Stato.
Per questo 30 stati hanno messo la legge che non puoi
fare,
più,
sì,
cambiare idea. Va bene, va bene, ma chissà se conta anche la bellezza.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sono Jerry Padocchia.
Ecco, nelle elezioni americane, a proposito di bellezza, chi vede più,
guardi,
favorito, cioè, tra Trump e Kamala?
Guardi, prima di tutto voglio dire una cosa che mi ha colpito appena sono arrivato qui, sì, in studio pochi secondi fa.
È andato in strada.
Ho visto che in regia è arrivato Carlo Salvatore. Questo, sì, mi ha subito creato un disagio dal punto di vista estetico.
Ma perché, poverino?
Sono immediatamente tentato di andarmene.
Ma è un bel ragazzo.
Io
Carlo
mi chiedo
Salvatore,
perché in una radio di nazionale bisogna ospitare questi figuri che immediatamente ti pongono a disagio dal punto di vista estetico. Io sono veramente tentato di andarmene, questo
no,
personaggio,
no.
Mi chiedo con che stomaco lo possiate ospitare qui dentro.
Stia con noi.
Carlo Salvatore, già anche il nome mi mette a disagio dal punto di vista estetico.
Vabbè.
Allora, sono Jerry Padocchia, il re dei chirurghi estetici.
Certo.
Sono il più amato dai VIP anche. Lo dico senza modestia, è inutile girarci intorno, perché devi essere umile. No, l'umiltà ti porta dritto dove? Nel ghetto dei perdenti, bravo. Io invece continuo a ricevere dal mio studio dentro al Duomo di Milano e rimango il top dei top. E tra l'altro abbiamo qui anche un americano. Ecco, io ho messo le mani per migliorare su star italiane e internazionali, gente come Jennifer Lopez, Brad Pitt.
Chi?
Brad Pitt, Charlize Theron. Sono tutte finite queste persone nella classifica dei personaggi più sexy del mondo, ma non per merito loro. Prendiamo Charlize Theron, che insomma è un'attrice bellissima.
Ehi.
Ecco, adesso.
No, perché
dovevate vederle prima che io la sistemassi, lei era una bruttezza imbarazzante, sembrava un comodino con gli occhi. È stato uno dei lavori più uno dei lavori più lunghi della mia vita. La mattina prima dell'intervento non avevo mai il coraggio di avvicinarmi, insomma continuavo a rimandarlo. Comunque, allora sentiamo qualche domanda che io poi devo tornare al mio lavoro.
C'è per esempio Francesco che chiede: sì. Ho 30 anni, sto perdendo i capelli, secondo lei dovrei provare a fare un trapianto?
Allora Francesco, cosa vuoi che facciamo a questo punto? È tardi, dovevi farti alle medie il trapianto, adesso sarebbe come piantare un'orchidea nel deserto, poi con la fronte alta che ti ritrovi dovremmo terrazzare come in Liguria, mettere dei muretti a secco su tutta la fronte. Allora io ti direi di lasciar perdere i capelli, di puntare su altre qualità. Il problema qual è?
Qual è?
Che dalle tue foto di altre qualità non ne vedo neanche una. Magari sei una mente brillante, un cervellone, un futuro premio Nobel per la medicina, sono tutte fregnacce. Cosa te ne fai del premio Nobel se non hai nessuno a cui farlo vedere perché le persone si imbarazzano a frequentarti? Puoi giusto metterlo sulla bella mensola, arredare il tuo stanzino del ghetto dei perdenti, non ci sono altre soluzioni. Sentiamo un'altra domanda.
Vabbè, sentiamo. Andrew,
allora, sono Valentina, sì. Volevo chiederle quanto è pericoloso intervenire sull'alluce valgo.
Allora,
chissà se un americano sa l'alluce valgo.
Sì, ma non importa. Comunque, Valentina, io ti voglio subito tranquillizzare. Intervenire sull'alluce valgo non è per niente pericoloso. Semmai è pericoloso andare in giro con quell'arma attaccata al piede, Valentina. Tu quando cammini fai inciampare la gente, se ti giri di colpo rischi di gambizzare qualcuno. Hai un alice contro natura, la cosa migliore che puoi fare è donarlo alla scienza per studiare questo scempio dell'evoluzione. Io non ho mai visto, Valentino, una cosa del genere. Praticamente hai un artiglio come i pappagalli, puoi usarlo per attaccarti ai trespoli. Guarda, Valentina, ti direi di passare subito nel mio studio per capire come possiamo muoverci, ma ho paura che con il ditore del piede mi rimuovi l'intonaco dalle pareti. Ho appena imbiancato, non ho voglia di ricominciare, Valentina, dovevi pensarci un po' prima. Sentiamo l'ultima domanda che poi devo andare. Forza.
Andrew, la cedo a te anche.
Credo
l'ultima
che finalmente Carlo Salvatore se ne è andato.
Mi chiamo Arturo, ho 38 anni e ho accumulato un po' di grasso sulla zona addominale. Pensi che la corsa sia una buona soluzione?
La corsa, correre, giochi, altre fregnacce di questo tipo. Allora, la corsa è una buona soluzione se parti subito e vai fino al Polo Nord. Insomma, in un posto dove ci sei solo tu e nessun altro che è costretto a vederti, a guardarti. Io tutta questa gente convinta che fare attività fisica sia la chiave per mettersi in forma non la capisco. Lo sport serve solo se sei già bello e puoi permetterti di indossare i pantaloncini o i leggings aderenti in modo a farti ammirare dagli altri. Questo è il vero significato dello sport, mostrare agli altri i risultati estetici raggiunti con la chirurgia. Quindi prima fai tutti gli interventi chirurgici necessari per renderti presentabile, direi almeno una quarantina, e poi fai tutta la corsa che vuoi, perché come dico sempre, essere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì.
Sì, sì.
Quindi vi aspetto nel mio studio dentro al Duomo. È tornato Carlo Salvatore, la giornata volge al peggio.
Bene. Caro professor Pannocchia, la ringraziamo.
Ma perché vi invitate quando ci sono queste persone che circolano in studio?
Vabbè, ma sono persone belle, spontanee, giovani e simpatiche. Manca una settimana e un giorno alle elezioni americane. Noi Andrew ti ritroviamo domani.
Domani ne parliamo. Adesso devo prendere l'aereo, devo andare negli Stati Uniti.
In uno dei 7 stati in bilico.
Ci sentiremo domani.
Sì. E portati anche il professor Pannocchia.
Io non ne salverei uno di questi candidati.
No, neanche di mogli di candidati o mariti.
Perfino
di
Carlo
candidati.
Salvatore è migliore di entrambi, di Kamala e Donald Trump.
Va bene.
Il che è tutto dire. Eleggiamo Carlo Salvatore presidente degli Stati Uniti.
A domani.